Allora, vi ricordo che abbiamo parlato di status la volta scorsa, abbiamo visto gli status ascritti e gli status acquisiti, il motivo per cui si è passati dagli uni agli altri, le dimensioni che compongono lo status nel modo in cui lo utilizziamo quotidianamente tutti quanti. Vi ricordo appunto che voi, che anche se non lo sapete, siete perfettamente ferrati in proposito, perché voi la prima cosa che fate nell'incontrare qualcuno è assegnargli uno status. Che lo sappiate o meno, questo è centrale perché lo status di fatto è uno strumento grazie al quale noi entriamo in relazione con gli altri all'interno del gruppo. E il modo in cui entriamo in relazione con gli altri ha a che fare con l'idea di status che abbiamo davanti. Se c'è qualcuno che è come noi, potremmo essere amichevoli, dargli del tu, fare un bel sorriso e una pacca sulle spalle. Se è qualcuno che riteniamo essere a noi superiore, adotteremo altre forme verbali, altre forme di saluto, altre gestualità, eccetera. Se è qualcuno che riteniamo inferiore a noi, potremmo essere altezzosi, potremmo mostrare alterigia, potremmo negare il riconoscimento. Credo che l'avessimo accennato anche l'altra volta. Vi ricordo che c'è stata una trasmissione in TV per anni che si chiamava Gli Invisibili, che era esattamente centrata su questo, ovvero sia su persone nella società che non si vedono, che possono essere non viste perché sono talmente basse nella famosa scala della stratificazione sociale che tu puoi permetterti di non accordar loro neanche il beneficio di uno sguardo, no? Che sembra una cosa banale, ma non lo è. Il von Zimmer, che è il famoso sociologo di cui vi ho parlato probabilmente già e che troverete citato più o meno ovunque, perché casualmente sono uno specialista del settore, quindi ogni tanto mi scappa, diceva esattamente che la società si fonda sulla danza degli sguardi, che anche il fatto che ci si incontri e ci si dia uno sguardo en passant per strada comunque costituisce una forma di legame, costituisce una forma di microstruttura sulla base della quale poi cresce tutto il resto. E questo ci permette anche di collegare tutti i vari livelli dell'analisi che invece rimangono tristemente divisi normalmente. Noi abbiamo un modo di concettualizzare l'analisi sociologica e non solo in tre livelli di, come dire, generalità per certi versi, che sono il livello micro, il livello meso e il livello macro. Come vedrete nel capitolo del manuale, il mio capitolo serve a dimostrare che questa cosa, tutto sommato, può essere aggirata. Diciamo che è una strategia, ma non è una strategia realistica. Perché? Perché i livelli sono tutti e tre connessi gli uni con gli altri. Come li dovremmo concettualizzare e comprendere? Allora, il livello micro vuol dire, dal nostro punto di vista specifico, livello di interazione tra soggetti. Ok? Quindi due amici chiacchierano, appunto, incontri qualcuno per strada. Tutto quell'enorme brulicare di contatti che ha luogo quotidianamente, soprattutto nelle metropoli, come vi ricorderete, forma il livello, no, del reticolo di base, quindi la microsociologia. La mesosociologia cos'è? È il livello in cui si interagisce tra singoli e istituzioni. E il livello macro, invece, è quello in cui si interagisce tra istituzioni. Nel momento in cui la Commissione europea manda una lettera al governo italiano, siamo a livello di macrosociologia. Anche se la questione è che qualcuno ha deciso il contenuto di quella lettera, qualcuno l'ha scritta, qualcuno la legge e queste sono persone, anche loro, no? Come la capiamo sta cosa? La capiamo grazie all'idea di ruolo, giusto appunto, no? Ovvero sia del fatto che ci sono una serie di attività che noi ricopriamo quotidianamente, più o meno, che ci vengono attribuite in modo ascritto o ci autoattribuiamo scegliendole tramite concorsi, tramite iscrizioni, tramite cose, che in qualche misura un po' ci trasfigurano. Per capirsi, questa cosa che stiamo facendo noi adesso, cos'è? Micro, meso o macro? Meso. Perché meso?
Perché interagiamo, il singolo interagisce con l'istituzione,
E l'istituzione chi è? No,
l'università.
so io, e quello è il problema. Capito? E quello è il punto. L'istituzione so io. È lì la questione che va compresa. È vero che interagite con l'università, però di fatto in questo momento noi stiamo configurando un rapporto secondario, come vi ho detto, perché stiamo avendo un rapporto tra ruoli, no? Uno dei quali è vostro, quindi volendo, già qui potremmo discutere, perché di fatto voi, essendo studenti, siete parte delle istituzioni universitarie. Non so se mi spiego. Oh, ok. Quindi però di fatto prendiamola come il buon senso detta, allora di fatto voi state avendo un'interazione con me che io sono qui non in veste di Fabio D'Andrea, ma sono in veste di docente di sociologia generale. Quindi parte dell'istituzione di cui faccio parte e che rappresento in questa istanza, quindi voi in questo momento state mettendo in atto un rapporto che si può comprendere come meso. Se volessimo essere molto ironici potremmo dire appunto, visto che anche voi siete parte dell'istituzione, che è un rapporto magro, perché siamo tutte parte dell'istituzione. Però insomma, la vogliamo prendere con un po' più di sportività. Però la questione, come vi dicevo, è questa. Sembrerebbe, a dirla così, che fra questi livelli non ci siano connessioni. Anche perché, come vi ho detto, il nostro paradigma è un paradigma che divide. Quindi ovviamente si è trovato a dire, cioè abbiamo tutta questa giungla di contatti e di modi di parlarci, come la vogliamo separare? Ah, separiamo così, e quindi quello è il risultato della separazione. Però poi questa cosa trasmette una falsa idea, per cui appunto il rapporto meso, per esempio, non ha a che fare col rapporto micro, o col rapporto magro, è tutto quello che possiamo immaginare. E invece non è vero. Il problema è tutto lì, nel senso che nell'ottica simmeliana, come vi dicevo, dai rapporti micro derivano le istituzioni, non è che nascono per conto loro. Cioè noi abbiamo spesso, e qui di nuovo, se ci fate caso, è un atto di immaginazione condizionata dal nostro modo di ragionare, l'idea che queste cose siano separate, no? Abbiamo l'idea della casta, abbiamo l'idea delle istituzioni come un universo a sé che stanno da qualche parte. Se qualcuno di voi ricorda Hobbes, si ricorderà il Leviatano, che è una perfetta raffigurazione di questo tipo di pensiero, no? Ma non è che è cambiato, noi ancora oggi capiamo con lo Stato, come se lo Stato fosse qualcos'altro. Ci viene spontaneo. Ecco, è un problema perché non è così. Perché quella situazione è già di per sé un eccellente modo per costruirsi un alibi, per cui è lo Stato che è cattivo mentre io sono, no? Perfetto. Come la faccenda della classe politica, hanno solo i politici, perché i politici chi ci ha messi lì? Qualcun altro? Cerchiamo di ricordarcene le cose, perché è interessante, no? Allora, se è vero che dall'interazione micro arriviamo all'istituzione meso, e poi è altrettanto vero che, insomma, una volta che la questione va al discorso del rapporto tra istituzioni, siamo sempre lì, perché tutte queste istituzioni le ha fatte qualcuno. Non è che sono comparse un bel giorno dalla mattina alla sera, oh, guarda, c'è la Commissione Europea, oh, c'è il Fondo Internazionale Monetario. No, l'abbiamo fatti noi. Non so se sta cosa è chiara. E avendoli fatti noi li possiamo cambiare, volendo. Li potremmo migliorare perfino, se fossimo tanto bravi. No? Sarebbe carino. Quindi vi rendete conto che tutto questo sistema in qualche modo transita in modo quasi impercettibile dall'informale al formale. Perché che succede qui? Che questi rapporti che mettiamo in atto fra noi in modo anche informale, no? Conoscendosi, incontrandosi, vendendosi cose, anche barattando cose, quello che volete, pian piano generano un qualcosa che non è più così informale. Generano una qualche forma di struttura. Perché? Perché conviene. E con questo noi capiamo il discorso del ruolo, che è, guarda caso, come vi dicevo, l'oggetto sul quale ci concentriamo oggi. Perché? Perché la prima lettura del ruolo che vi suggerisco, specificando che non è la definitiva, per cui ci sarà una definizione di ruolo migliore che vi darò dopo, ma ci arriviamo per passaggi, perché il concetto di ruolo è abbastanza interessante, è quella di insieme di modelli di comportamento. E che vuol dire modello di comportamento? Perché il punto è qui. Il modello di comportamento è esattamente questa cosa qua, ovvero sia il passaggio dalla spontaneità all'istituito. Alberoni avrebbe detto dall'istituente all'istituito, probabilmente non sarete manco chi è Alberoni, devo dire che tutto sommato per voi è una certa fortuna. Però a parte questo, perché? E ve lo spiego usando il vostro ruolo, no? Il ruolo o il mio, insomma, i ruoli che hanno a che fare con l'università, perché chiaramente mi sembra opportuno. Come nasce l'università? Che è un'altra di quelle cose, che un bel giorno, guarda, c'è l'università, non è Hogwarts, è qualcos'altro. Quindi la nostra università nasce perché a un certo punto, intorno al 1200, quando si erano un attimo tranquillizzate le questioni, sapete, no? barbari, un sacco d'empicci, crolli di imperi, era un momento un po' così. Allora, a un certo punto, man mano che le acque un po' si calmavano, comincia ad affermarsi un diffuso bisogno di cultura. Incredibile, ma vero. Noi siamo quelli avanzati e la cultura ce la schifo. Loro erano quelli arretrati, però la cultura gli interessava. Sono cose buffe. Allora, che fanno coloro che ritengono di dover imparare? Cominciano ad andare a trovare quelli che vengono riconosciuti come autorità in certe materie. Ovviamente al tempo le materie erano quelle, no? Trivio e quadrivio, non so se avete presente, quindi teologia, filosofia, diritto, grandi, ampie, come dire, categorizzazioni. E per ognuno di questi c'era qualcuno che si sapeva essere uno bravo, no? Quindi la gente parte e fa dei viaggi che noi riteniamo, come dire, o che non venissero fatti oppure che fossero tranquilli, ma partire dall'Italia per andare a Parigi a studiare il diritto non era la cosa più banale del mondo nel 1200. Te poteva capitare qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa. Quindi quando noi scopriamo che in quel tempo ci si muoveva più di oggi addirittura, saremmo spinti a ripensare un attimo quella che è la nostra storia. Pensate soltanto ai pellegrinaggi. Non so se vi siete mai posti il problema, avete mai fatto un pellegrinaggio, anche per motivi, diciamo, laici. Io ho fatto Santiago e devo dire che è stata una delle più belle esperienze della mia vita. Cerco di farli il più possibile perché sono belli. C'è un'atmosfera, c'è un'aria completamente diversa da quelle normali. Ma voi pensate a uno che partiva, no? Io ho fatto la Francigena quest'estate e c'era tutta la storia di quelli che cominciavano. Tu cominciavi la Francigena, andavi a farti benedire dal prete perché facevi testamento, salutavi tutti, lasciavi tutte le tue cose e andavi via. Non è che dici, vabbè, ciao caro, ci vediamo tra 15 giorni. No, tu partivi e probabilmente non tornavi. Tant'è che sulle vie di pellegrinaggio trovate ogni tanto, ogni tot chilometri, una chiesa alla quale era stato accordato uno statuto speciale perché quelli che stavano morendo almeno riuscissero a soddisfare l'esigenza spirituale che li muoveva. Perché ne morivano come le mosche. Tanti arrivavano, ma tanti morivano. I viaggi erano così. Quindi figuratevi. No, lì almeno ti stavi giocando, come dire, la salvezza ultraterrena, quindi tutto sommato valeva anche la pena. Ma quello che partiva per andare a studiare diritto a Parigi, più o meno lì stava, perché non è che c'era il treno, non c'era la carrozza, quello partiva, camminava e se Dio voleva arrivava. E trovava il professore, si spera, il quale all'inizio, perlomeno a Parigi, faceva lezione seduto sulle balle di fieno. Se andate a Parigi troverete ancora oggi il primo, come dire, il primo prato che è l'origine della Sorbona, che è ancora esattamente un prato, cioè quello faceva lezione in mezzo ai seduti sulle balle di fieno, perché non c'erano le strutture. No. Quindi capite che era una situazione abbastanza complicata e fluida. Però che succede? Che si comincia a vedere un modello di comportamento, tu vai a parlare, a studiare presso coloro che hanno un sapere specifico che ti interessa. Quindi tu vai, trovi un luogo, quelli auspicabilmente ti insegnano, e tutti questi sono i modelli di comportamento che voi state applicando adesso, no? Però che succede? Che nel tempo questa procedura si è in qualche modo standardizzata, è diventata consolidata, un insieme di modelli di comportamento. Quindi se tu vuoi laurearti oggi non devi cominciare a interrogarti su quali materie ti conviene studiare, chi sono quelli bravi da cui andare a con cui andare a parlare, come fai a fare in modo che il fatto che tu abbia studiato venga riconosciuto, perché quello è un altro problema. Cioè tu potevi benissimo, a rigor di logica, al tempo millantare di aver studiato con un grande studioso a Parigi, perché non è che poi quello ti rilasciava un pezzo di carta, faceva lezione, tu imparavi e andavi via. Ma dal tuo punto di vista a te occorre che gli altri sappiano che tu l'hai fatto, no? Il motivo per cui voi prendete la laurea è anche questo. Oltre ad essere un motivo di status, come dicevamo probabilmente la volta scorsa, se no lo diciamo adesso, ovvero sia il fatto che essere laureati in Italia, per quanto la cultura venga schifata a quasi tutti i livelli, mantiene una sua capacità di atto di mobilità ascendente. Tu ti laurei e stai subito allo strato superiore. La gente si scappella, ti dice dottore buongiorno, improvvisamente usa lei quando prima ti trattava come un ragazzino di bottega, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come vedete la questione dello status è rilevante. Per molti è l'unica questione per la quale siete qui. Non voi ovviamente, perché siamo sempre con i famosi presenti esclusi. Però se voi andate a vedere Alma Laurea, che credo sia un portale che dovreste conoscere, Leggete, perché hai adottato, perché ti sei iscritto alla facoltà X di riferimento? Le risposte di solito per il 15% dicono perché mi interessa la materia. E tu ti interroghi, gli altri 85 che cazzo stanno a fare lì? Se non gli interessa la materia in cui si stanno laureando. Allora interessa ai genitori, interessa alla ragazza, interessa agli amici, non gliene frega niente a nessuno purché ti laurei, perché poi sei dottore. Tanto non ci farai mai niente, che all'università insegniamo cose inutili, per cui è inutile che tu stia qui a perdere tempo. Quello che ti interessa è un pezzo di carta che dimostri che hai perso tempo e quindi puoi essere promosso a livello sociale. E questa cosa a me mi manda in bestia, come probabilmente capirete, no? Perché per quel 20% che vorrebbe imparare, tu ti devi far carico di un 80% di persone che sono inutili, dal tuo punto di vista ovviamente. Anzi, sono un ostacolo, perché avere 80% di persone che non gliene frega niente li senti in una lezione. E ti chiedi perché, no? Lo sai perché, però comunque te lo chiedi perché non riesci a evitare di chiedertelo. E funziona così. E i motivi per i quali il personale universitario, le strutture universitarie, tutto quello che vedete della nostra università non è minimamente all'altezza di quelle che sono le università del mondo, e noi faremmo parte dei G7, quindi teoricamente no, dovremmo saperne qualcosa, ecco, è esattamente quello. Che fondamentalmente, quando guardi quei numeri, te dici, ma perché devo spendere soldi per questa cosa io? Quando non gliene frega niente a nessuno, manco di quelli che ci vanno? Non è che possa dar torto, oggettivamente. Mi piacerebbe un governo che a un certo punto dicesse no, è importante a prescindere, magari facciamo qualcosa in proposito, però vabbè, questo è il famoso elettore del Babbo Natale. Vabbè, allora dicevamo comunque che il problema, quindi, come vedete, è questo, c'è cioè un'esigenza diffusa. Nella fattispecie l'esigenza era farsi una cultura, diventare competenti, essere riconosciuti come tali. Per risolvere questo problema diffuso a livello sociale, piano piano si creano delle strutture, perché una volta che si sono cominciati a creare questi modelli di comportamento, poi a un certo punto qualcuno che ha un'autorità un attimo superiore può dire: Oh, sai che c'è? Pare che sia molto importante questa cosa, quasi quasi la organizzo meglio e la istituzionalizzo. L'istituzionalizzazione è il processo attraverso il quale, dal livello micro di interazione così spontanea, si passa a un livello formalmente superiore. Farvi un esempio più nei vostri dintorni, siamo passati dalla, oddio, come si chiamava? Scienze motorie prima? Istituto? L'ISEF, ecco, grazie. Siamo passati dall'ISEF a Scienze Motorie esattamente per questa ragione. Perché? Perché si è visto che la sfera semantica dell'educazione fisica non era più soltanto una questione di insegnamento a scuola, ma cominciava a muovere discrete cifre in termini economici, cominciava a essere parte dei modi, degli stili di vita, cominciava ad avere una serie di riscontri anche scientificamente significativi per il movimento e tutto il resto, e quindi da un istituto si è passati a un corso di laurea, che in termini di prestigio è altra cosa, è in termini di risorse destinate è altra cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il processo è questo. È chiaro che non stiamo, probabilmente qui potremmo addirittura costruirci sopra le prime organizzazioni dei gruppi primordiali, però insomma, diciamo che non facendo antropologia né paleantropologia lo possiamo lasciar perdere. Di fatto, cosa vediamo noi? Vediamo che facciamo l'ingresso in un mondo, in una società che già ha una sua struttura, ma questa struttura la possiamo modificare. Si modifica da sola, nel senso che non è che è del tutto aliena l'idea. Il fatto che la si possa modificare implica che io potrei aver mano in questi processi di cambiamento. Potrei partecipare a degli appelli, potrei mettere in atto delle pratiche che poi diventano a loro volta modelli di comportamento, eccetera, eccetera, eccetera. È pensabile. Non so se la cosa è chiara. Quindi il ruolo, oltre ad essere questo insieme di modelli di comportamento, è anche il punto, diciamo, il luogo, sempre usando la spazializzazione del linguaggio di cui abbiamo parlato, in cui la struttura come, diciamo, apparato stabile e duraturo della società e le energie soggettive capaci di mutamento si incontrano. E questa cosa è nota ed è chiara, se vogliamo essere un minimo umili, se Dio vuole, perché la parola ruolo deriva da un termine latino che è rotulus. Ora forse vi ricorderete gli editti, gli araldi, quelli che ecco, no? Quell'affare che tu dispiegavi per leggerlo e che arriva legato alle zampe delle civette quando lo chiamano da Hogwarts, tanto per restare in tema del simpatico Harry Potter, è un rotolo. Quindi rotulus, che che vuol dire in latino? Ecco, significa due cose che apparentemente non c'entrano niente l'una con l'altra. Perché vuol dire, da una parte, ordine di comparsa in tribunale. E, come saprete, per i latini il diritto e il tribunale erano uno spazio quasi sacro per certi versi, quindi implica quindi una, come dire, totale accettazione di regole esterne. Quando venivi convocato, venivi convocato, non gli potevi dire no, non vengo, ho da fare, scusatemi, magari ricapito, ecco no, queste cose a Roma non capitavano. Per cui, da un certo punto di vista, come vedete, la struttura si impone. Dall'altra parte, invece, Rotulus significa canovaccio della commedia dell'arte. C'è qualcuno che sa la differenza tra canovaccio e copione? Esatto, è una traccia. Il canovaccio non è il copione, nel senso che non ci sono battute, non ci sono tempi, non ci sono obblighi. C'è una... dici all'attore che deve fare una serie di cose, dopodiché come le fa è un problema suo. E questo ovviamente ti permette di massimizzare le doti dell'attore, perché ci sono certi attori che sono bravissimi a improvvisare i dialoghi, certi attori che hanno una fisicità completamente diversa e possono permettersi di non parlare ed agire, e lo stesso attore di sera in sera, a seconda delle sue, del suo sghiribizzo e del suo estro, può cambiare completamente la cosa. Quindi tra una commedia dell'arte che tutte le sere cambia e uno spettacolo invece che è quello, è stato costruito con la regia, col copione, con tutti quelli che hanno scritto ed è sempre uguale, c'è anche un certo fascino in più. Però quello che a me interessa qual è? Che mentre da una parte c'è questo fortissimo aggancio al versante strutturale, dall'altra parte c'è questa magnificazione delle risorse e delle capacità individuali, perché il canovaccio conta sull'attore. Okay? L'attore è parte integrante della procedura, è quasi sempre quello sul quale viene costruita la commedia, nel senso che il regista si trova a disposizione un attore che è bravissimo a fare certe cose e quindi studia una trama che gli permetta di dare il massimo in proposito. La domanda è, non è che avessero finito le parole i latini, perché devono usare la stessa parola per dire due cose apparentemente così diverse? Perché sono apparentemente diverse, e quello è il problema. Queste sono delle mosse linguistiche che Wittgenstein avrebbe chiamato anche giochi linguistici, che ti danno un'idea dello spessore e della complessità del reale. E la lingua questa cosa la fa spesso e volentieri. Io non so quanto siate... quanta dimestichezza abbiate col vocabolario, ma se voi aprite un vocabolario qualunque, troverete che ogni parola italiana in linea di massima ha n significati. Quindi la domanda è, perché non potevano cambiare parola di volta in volta? No, perché c'è una qualche tipo di logica nel fatto che le parole vengano usate per definire cose che sembrano diverse. E la logica è che quello che ha deciso sta cosa aveva capito che non erano così diverse. Capite? Una delle parole che io adoro è gioco, come forse avrete intuito, perché è molto più intelligente, sottile e complessa di quanto non si creda. E gioco significa una miriade di cose. Significa l'insieme delle vele, significa un'attività gratuita che metti in atto quando ti pare per tua legittima scelta, significa agio di un meccanismo. Dici, vabbè, ma questi davano i numeri. Saranno pure dato i numeri, però se ci fate caso, il gioco da questo punto di vista è esattamente questo, è quello spazio di manovra che ti permette di vivere una struttura in modo diverso, migliore, perché una struttura che non abbia gioco è rigida ed è fragile. Noi abbiamo bisogno di strutture che siano invece in grado di adattarsi. Quindi, come vedete, il gioco è parte essenziale della nostra prassi di vita. Quelli che pensano che giochino soltanto i bambini stanno male, secondo me. Però, detto questo, quindi... il fatto che i latini abbiano utilizzato la stessa parola per queste due cose ci dice che queste due cose sono strettamente connesse. E guarda caso sono esattamente i due aspetti della teoria sociologica che si sono rivelati come gli aspetti fondamentali del pensiero. Struttura da una parte, azione dall'altra. Okay. Nel ruolo struttura e azione si incontrano. Nella teoria simmeliana della, come dire, germinazione istituzionale si incontrano, no? Perché dall'inventiva dei singoli che mettono in atto dei comportamenti che vengono loro in mente discende poi cosa? Che questo comportamento diventa un qualcosa che viene fatto, no? dicono anche i filosofi in questo caso che quando comincia a intervenire il sì, si è passati in un'altra sfera del significato, no? Quando si dice, vabbè, si fa, e tu dici, si fa perché? Qual è il motivo per cui ci si mette un certo tipo di colore in una certa cerimonia, si fa un certo gesto quando si incontra qualcuno, ci si veste in un certo modo in certe situazioni? Quando c'è sto sì, no? C'è qualcosa che dice, oddio, allora adesso le mie decisioni dove sono finite in tutto questo? No, si fa. Però questo farsi in qualche modo dà anche una forma di stabilità, di solidità, di agibilità all'insieme, no? Quindi il si fa dei rituali sociali in qualche modo riflette questo discorso in modo non formale. Nel versante istituzionale invece, dalla spontaneità della nascita del modello di comportamento, si passa all'istituzionalizzazione del ruolo. Quindi di fatto voi oggi cosa avete quando diventate studenti? Uno, a monte, manifestate un interesse ad apprendere, che vi piaccia o meno, l'idea generale è quella. Dopodiché avete un interesse a che questo vostro interesse venga riconosciuto e in qualche modo soddisfatto, tanto che voi dopo un certo tempo possiate dire di essere esperti, dottori o quello che vi pare nella materia che avete scelto. Voi, sempre voi. Quindi come vedete il ruolo è attivo. Non c'è qualcuno che vi ha portato qui col forcone alle spalle e vi ha detto mo tu fai fisioterapia. Siete qui perché si presume l'abbiate scelto. Allora, a fronte di questo vostro desiderio, che succede? Che l'istituzione universitaria vi dà una serie di modelli di comportamento, onorando i quali voi avete una ragionevole speranza di soddisfare il vostro bisogno in un tempo ragionevole. Che vuol dire? Vuol dire che se fate gli esami le volte che vi vengono richiesti, se siete a lezione per il tempo che vi viene richiesto, se pagate le tasse che vi vengono richieste, eccetera, 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 in capo a 3 anni voi potrete aver realizzato il vostro desiderio. Semplice e lineare. Okay? Quindi il ruolo nasce ed è concettualizzabile, anzi sarebbe meglio che venisse concettualizzato, come uno strumento di supporto, perché questi ruoli hanno a che fare, come vi dicevo, con delle esigenze diffuse nel corpo sociale. Non tutte le società le manifestano allo stesso modo, non tutte le società le esperiscono e le, come dire, soddisfano allo stesso modo, però in ogni società vengono in essere delle esigenze di quel gruppo che danno origine a questo tipo di dinamica. Ok? Ci siamo fin qui? Quindi nella prima approssimazione noi definiremo il ruolo come un insieme di modelli di comportamento che ha come fine ultimo la soddisfazione di un bisogno diffuso nella società. Ok? Domande su questo?
Rispetto al micro umano, una parte del micro rimane sempre presente anche nel
Sì, diciamo che nella nostra lettura del reale, del sociale, il micro è comunque ciò che continua ad alimentare il tutto, no? È dal tessuto delle interazioni, dai desideri diffusi nella popolazione, quello che si chiama livello di base, in inglese si chiama grassroots level, no? Che vuol dire il livello dell'erba, no? Quindi proprio il livello più elementare, ecco, è da lì che continuano a germinare iniziative che poi portano alle modifiche, no? Per esempio i Fridays for Future non è che l'ha organizzati qualcuno, quelli sono arrivati perché hanno intercettato in qualche modo, attraverso un personaggio molto carismatico che è la famosa Greta, un bisogno che era diffuso e che si è sostanziato in milioni di persone in piazza. Quindi quello è un classico esempio di questo discorso. Che poi da questo si riesca ad arrivare poi a una, come dire, un riscontro istituzionale, quello sarà da vedere, perché chiaramente ci sono interessi contrastanti piuttosto marcati sulla questione. Però l'idea è esattamente quella. La vita della società è tutta nei rapporti quotidiani e relazionali. E infatti da questo punto di vista il digitale può essere interpretato in molti modi diversi, perché chiaramente, no? Se è vero quello che abbiamo detto dell'importanza del corpo nella relazione, un qualche tipo di mezzo che non prevede il corpo, insomma, può essere discutibile, perlomeno si può prendere con un minimo più di attenzione di quello che non stiamo facendo. Se riusciamo ne parliamo poi nelle prossime lezioni. Allora, ci siamo fin qui? Ok, allora, il problema del ruolo, per certi versi, e che viene invece normalmente quasi sempre vissuto come un'imposizione. Guarda un po' i casi Davide. Allora, qui la metafora teatrale è estremamente utile. Chi è interessato a libri può, volendo, leggerne uno di un tale Erving Goffman che si chiama La vita quotidiana come rappresentazione, che è un modo per comprendere ciò che fate quotidianamente in termini teatrali e sociologici. Bellissimo libro, anche abbastanza semplice da leggere, devo dire, tra l'altro. Probabilmente ne parleremo un po' di più. Però qual è il punto della metafora teatrale? Voi non so se siate mai andati a teatro, oppure se ascoltate musica classica, potrebbe essere un altro buon esempio. Se ascoltate musica classica saprete che, per quanto gli spartiti siano quanto di più rigido ci possa venire in mente, perché uno spartito è contemplato dal modo nel quale devi suonare, al tempo che devi attribuire ai singoli suoni e spazi di silenzio, tutto, no? Quindi dovrebbe essere quello. Ecco, se quello lo mettete in mano a due interpreti diversi, che ne so, Glenn Gould da una parte e Arturo Benedetti Michelangeli dall'altro, lo stesso spartito sono due musiche diverse. Questo che vuol dire? E di nuovo viene a quello che vi dicevo all'inizio, che il ruolo è anche fondamentalmente questione di interpretazione. Di nuovo, uno si sente in qualche misura costretto se non si percepisce come qualcuno che è in grado di modellare su se stesso ciò che fa, altrimenti quella costrizione diventa un supporto, perché tu hai in qualche misura qualche, no, limite al tuo agire, ma poi in mezzo agisci come te pare, no? Voi siete tutti studenti, eppure ognuno prende appunti come vuole. C'è chi non prende appunti, c'è chi li scrive sul computer, c'è chi segna qualcosa e chi ne segna un'altra. Se noi facessimo, questa sarebbe una bella ricerca una volta, prendessimo i vostri appunti a fine lezione, li confrontassimo, scopriremmo che avete scritto tutte cose diverse, che a qualcuno la parte interessante sembrava una e che a qualcun altro quella non l'ha proprio scritta, eccetera eccetera eccetera, perché è così che funziona, no? Questo vuol dire, come vi dicevo, che voi siete gli artefici della vostra cultura. Non è ovvio, in quello che io dico non c'è un attenzione questa va scritta oppure un attenzione questa non ve ne frega niente. Io parlo, ognuno di voi già ora sta facendo più di quello che fa normalmente, perché io non ho le slide che vi dicono: ah, questo è importante, quindi me lo segno. Lo dovete capire da soli, è già un passo avanti. E poi capirete quello che vi interessa, perché non tutto quello che dico sarà ugualmente interessante per ognuno. Perché? Perché risuonerà in voi a seconda della vostra esperienza pregressa, di quello che avete studiato prima, di quanto ne sapete, di quanto vi interessa, di tutta una serie di fattori che sono solo vostri. Non so se sta cosa è chiara. È fondamentale questo, perché se no, se io vi venissi qui e vi sparassi 45 minuti di slide in cui già c'è scritto tutto, voi direte: ecco, faccio questo, non imparo a memoria, quindi la sera prima dell'esame non dormo per 3 giorni, mi sparo tutti, come si chiama, quegli affari di Red Bull del mondo o altro, arrivo all'esame, mi sono imparato a memoria tutto, vado come una scheggia, dopo 5 giorni non mi ricordo più niente. Allora che c'ero a fare in classe io a perdere tempo? Non era meglio uscire, vabbè che oggi fa brutto, però comunque qualcosa di più divertente che stare qua dentro lo troveremmo da fare sicuramente tutti, no? Quindi il senso dov'è? Il senso sta nel fatto che invece se tu all'esame arrivi essendo di fatto delle domande, avendo capito o cercato di capire, perché è ovvio che mica è detto che tutti capiate, ed è il motivo per cui vi dico: se c'è qualcosa che non avete capito, ditelo, perché è normale. Io non mi aspetto che voi capiate tutto quello che dico, anzi io mi aspetto che voi non capiate niente. Ormai so anni che non mi aspetto più cose. Quando succede invece che qualcuno capisce, rimango piacevolmente stupito, quindi come vedete mi conviene. Perciò se mi dite cos'è che non avete capito, magari lo capiamo insieme, magari fa comodo anche a me, perché vi giuro che cercare di farsi capire è sempre più difficile, soprattutto quando dici cose che non sono banali, o perlomeno speri di dire cose che non sono banali, poi è chiaro a voi il giudizio. Però riuscire a comunicare cose che non sono nel mainstream, appunto, non sono state ridotte a slogan, non sono state masticate, non trovate su internet, eccetera, è un casino. Perciò, come dire, siete i benvenuti se non l'avete capito. Allora, dicevamo quindi l'interpretazione. Se anche un testo rigido come uno spartito di musica classica può essere interpretato in modi riconoscibili, figuratevi quanto il ruolo di studente può essere interpretato in modi riconoscibili. In fin dei conti, quando andiamo a guardare quei quattro modelli che vi ho dato, sono quattro cazzate. Devi fare gli esami, devi eseguire le lezioni, devi pagare e devi schienare tesi, probabilmente, o fare un qualche tipo di tirocinio. Cinque cose per 3 anni, poi dire, voglia fare cose come ti pare. Le puoi fare con i ritmi che vuoi, con i tempi che vuoi, con l'ordine che vuoi, spesso e volentieri, cosa che probabilmente si potrebbe anche correggere, ma va bene, chi se ne frega, eccetera, eccetera, eccetera. E questo vale per tutti i ruoli. Ci sono studi come, per esempio, appunto, il buon Goffman, che ragionava molto su questo argomento. Quindi, dopo aver scritto La vita quotidiana come rappresentazione, si interroga e dice: ma esistono dei contesti nei quali i ruoli sono inevadibili, nei quali i ruoli configurano veramente chi sei? E dove lo va a cercare la risposta? La va a cercare in quelle che chiama istituzioni totali, le istituzioni che mirano a farti diventare parte integrante della struttura, che sono i manicomi, le carceri, i campi di concentramento. Questi sono i posti, no? I peggiori posti del mondo per certi versi. E Goffman scopre, non solo Goffman, ma se leggete anche qualcuno dei superstiti dei campi tedeschi e polacchi e via discorrendo, troverete lo stesso, che anche in posti dove tutto è studiato per sottrarti l'umanità, tu riesci a mantenere comunque degli spazi interstiziali in cui sopravvivi. Quindi se riesci a farlo in carcere, figuratevi quanto riuscite a farlo in un'aula universitaria. Quindi questa cosa del fatto che il ruolo viene imposto, il ruolo è qualcosa che mi castra, che non mi permette di... sono tutte cazzate, diciamoci le cose come stanno, sono alibi. Noi siamo una cultura che si sta, come dire, costruendo alibi da millenni, quindi siamo bravissimi con gli alibi, però è pure tempo che ogni tanto qualcuno lo riconosca. No, non è un problema del ruolo, il ruolo sta lì e lo puoi interpretare in modi tuoi, anzi dovresti interpretarlo in modi tuoi, se non l'hai capito c'è qualche problema da qualche parte a monte. Quindi... interpretazione del ruolo, capacità di adattamento al ruolo e quindi ovviamente capacità di modifica del ruolo. Perché il fatto che le cose siano in qualche modo flessibili e duttili porta anche con sé la possibilità che vengano modificate, corrette, migliorate, rese diverse, peggiorate ovviamente, chiaramente uno tende sempre a dimenticarselo, si può benissimo fare anche quello. Quindi vedete che appunto nel ruolo riconosciamo anche un agente di mutamento di tutto il resto. No, nel fatto che il ruolo sia interpretabile e quindi contempli un margine di discrezione, riconosciamo la possibilità che tutte queste altre cose vengano cambiate. Come vi dicevo, la società è modificabile. Non c'è niente di scritto, non c'è niente di definitivo. Direi che la storia ce lo dovrebbe dimostrare in modi lampanti, no? Tutti i grandi imperi che pensavano di durare per sempre sono ridotti in polvere, noi ci stiamo avviando pure noi bellamente verso la nostra polvere. Quindi, insomma, pensare che qualcosa sia dato per ormai immodificabile è di fatto un atto ideologico di protezione di uno statu quo. Se qualcuno ti convince che qualcosa è immodificabile, ha vinto, perché vuol dire che sta badando ai suoi interessi e tu stai facendo in modo che lui continui a badare ai suoi interessi. Fine. Le cose sono infieri, costantemente infieri. E l'idea di ruolo ce lo comunica piuttosto chiaramente. Ci siamo fin qui? Ok, facciamo un piccolo break e poi passiamo alla seconda parte. Allora, parliamo ancora un po' di ruolo e vediamo invece come possiamo darne un'interpretazione un tantino diversa e, secondo me, più utile alle cose. Allora... che succede? Che dobbiamo concentrarci sul fatto che, come abbiamo visto, in qualche misura il ruolo ti dà una direzione, ti dà una serie di step da percorrere e ti dice come finisce la questione. Allora, quello che dobbiamo sottolineare è che comunque c'è una, come dire, una non necessità all'interno delle cose del mondo per le quali potrebbe darsi che, pur avendo tu fatto tutto ciò che dovevi fare per qualche genere di scopo, tu non lo ottenga uguale. Ovvero sia, in qualche misura dobbiamo scansarci da quello che è uno degli attuali modi di ragionare, per il quale tra un progetto e la sua realizzazione di fatto non c'è nessuna differenza. Un progetto è di per sé, no? Costruito su una serie di saperi che si sono oramai affermati come non capaci d'errore, costruito su una serie di procedure che si sono rivelate assolutamente affidabili, di conseguenza se tu fai tutto come devi otterrai quello che vuoi. Ecco, purtroppo non funziona così. Perché il mondo è fatto in un altro modo, purtroppo. Abbiamo parlato della teoria del caos già, mi sembra, noi o no? No? Ah, che bello, vedi, così posso divertirmi un altro po'. Allora, sapete cos'è l'effetto farfalla?
Sì.
Ok. Come lo spieghereste? Lasciando perdere la farfalla e batte reali in Brasile, cioè tornato in Giappone, dandone, diciamo, un'interpretazione un attimo più... meno poetica. Che gli eventi sono tutti collegati è una prima parte, ma ce n'è un'altra che secondo me è perfino più importante.
Un'azione influenza un'azione.
Ok, ma?
Da un'origine comune arriva, cioè si diffonde in modo più ampio.
Ecco, allora diciamo che tutto insieme più o meno ci siamo, però dal mio punto di vista ve ne parlo perché? Perché il la base della teoria del caos di fatto smentisce una proporzionalità tra causa ed effetto, sulla quale noi abbiamo costruito tutto il modello della scienza fino al Novecento. La scienza fino al Novecento ragionava in termini opposti, ovvero sia a piccoli effetti corrispondono, piccole cause generano piccoli effetti, grandi cause generano grandi effetti. La teoria del caos smentisce radicalmente questo discorso. Lo vedremo in un altro caso per la significatività sulla scienza stessa, ma al momento lo lascio perdere, se no cambiamo lezione, non posso permettermelo. Però rispetto a quello che vi dicevo prima è utile questo, perché cosa implica se lo riconfiguriamo per il nostro sapere? Che l'azione del singolo può modificare il sistema. No? È un'altra delle ragioni per le quali il famoso alibi di cui parlavamo prima, per cui tanto quello che faccio io non conta, non è più sostenibile. E noi oggi abbiamo, io normalmente utilizzo Gandhi perché è molto più sereno come esempio, no? Ma quando Gandhi comincia la sua marcia per il sale, quanti so? Lui e un pugno di altri. Non avrebbe mai immaginato Gandhi che sarebbero diventate milioni di persone, che avrebbe in qualche modo dato un'impronta radicalmente diversa alla vita di un intero continente come l'India, che è pieno di gente, no? Ecco. Allora, se Gandhi avesse ragionato dicendo vabbè, tanto che voi che cavolo conta che io faccia la marcia al sale, non la faccio, non ci sarebbe stato Gandhi, o no? Quindi Gandhi è uno degli esempi per i quali noi vediamo che uno può fare la differenza. Può, ripeto, non è obbligatorio, anzi non è manco probabile, diciamoci le cose come stanno, sennò uno poi si mette in testa chissà cosa. Però è pensabile che tu faccia la differenza. Un'altra è Greta, piaccia o non piaccia. Nel momento in cui si è andata a piazzare davanti al Parlamento col cartellino, era da sola. Adesso ci sono i Fridays for Future. Al di là del giudizio, ripeto, è così. Se lei non avesse pensato che era inutile prendere il suo cartellino e mettersi per strada, probabilmente ci sarebbe stato forse qualcos'altro, ma non lo sappiamo. Noi sappiamo adesso che se c'è un movimento globale a livello grassroots e un po' più organizzato, che può farsi sentire da coloro che dovrebbero prendere le decisioni in merito, è grazie a lei. Okay. Ha catalizzato in qualche modo, no? Ci sono una serie di figure nella meccanica quantistica e nella nuova fisica che sono estremamente interessanti anche da un punto di vista metaforico. Per esempio c'è la figura dell'attrattore strano, c'è la figura del catalizzatore, tutta una serie di dispositivi per certi versi che spiegano come accadano certe cose, no? Ben oltre quello che noi siamo in grado di immaginare, perché appunto se noi ragioniamo col buon senso, diciamo, empirico, del fatto che se io do a un calcio corrisponde uno spostamento della palla di un tot e lì finisce, la faccenda è chiusa, no? Invece la teoria del caos ci dà degli strumenti anche scientifici, quindi, come dire, utilizzabili in discussioni con qualcuno che brandisca altre visioni del mondo, sulla base delle quali tu puoi affermare che l'azione di uno può fare la differenza. Ora, questo ovviamente cosa significa però? Anche, perché c'è il bello ma c'è anche il cattivo, vuol dire che una minima... una minima imprecisione nel processo che deve portare alla realizzazione di un qualche progetto può benissimo portare al fallimento del progetto. c'è una filastrocca di tanto tempo fa che aveva ripreso Branduardi tempo addietro, che dice: per un chiodo nello zocco del cavallo il messaggero non poté partire e quindi non poté consegnare l'ordine ai generali e quindi il re perse la guerra per il chiodo di un cavallo. Vedete la questione dell'incommensurabilità. Dice: che sarà mai il chiodo del cavallo? E se è il chiodo del cavallo sbagliato fa la differenza. Quindi questo che significa? Significa che noi dobbiamo in qualche modo restituire all'organizzazione del sociale e ai processi che vi hanno luogo, ivi compresi i nostri, una quota di imponderabilità, o meglio, di incertezza. Ok? Dimmi. No, smentisce la proporzionalità tra causa ed effetto. Okay. Noi abbiamo fondato tutta la visione scientifica fino all'altro ieri sul fatto che a piccole cause corrispondessero piccoli effetti, e tutta la questione dell'esperimento scientifico si costruisce su questo, quindi è non da poco come questione. E invece noi oggi sappiamo che una variazione minima, ma veramente minima, sull'ordine dello 0,00 è in grado di stravolgere. Tra l'altro vi faccio, non so se lo sapete, ma quello che ha inventato, che ha scoperto la teoria del caos, è un tale Edward Lorenz, che faceva il meteorologo in Norvegia, se non vado errato. Quindi quello che lui scoprì, attraverso un primitivo sistema di equazioni che in qualche modo volevano riprodurre l'andamento del clima, fu che bastano minimi scostamenti dai valori che definiscono un clima perché questo impazzisca completamente. Il clima è un sistema ipercomplesso, estremamente delicato. Quindi, no, quando ci dicono abbiamo ancora tempo per modificare, speriamo, ma diciamo che le evidenze empiriche da questo punto di vista non aiutano. Nel senso, non so, 50 anni che dovremmo ridurre le nostre emissioni, 50 anni che non lo facciamo, ben oltre soglie non apprezzabili. Quindi, insomma, vabbè, lasciamo stare. Allora, dicevamo perciò che dobbiamo reintrodurre all'interno di un quadro dove questa cosa si è persa l'idea di incertezza. Ovvero del fatto che non è detto che tutto ciò che tu fai, per quanto tu lo faccia da manuale con tutto quello che devi fare, eccetera, ti porti al successo. Ok? Non è un caso, per certi versi, che la nostra cultura sia diventata la cultura dell'annuncio. Noi siamo quelli che dicono che faranno grandi cose, dopo che farle non è più un problema, basta dirlo, perché dirlo tanto l'hai fatto. Cosa detta Capoa sembra che sia diventata, e invece poi di fatto quando la vai a cercare di realizzare ti accorgi che le cose purtroppo non andavano così. Allora, che succede? Che noi, per salvare l'idea del controllo che abbiamo messo al centro della modernità, abbiamo un problema con questa dimensione, perché se rivendichiamo il totale controllo dell'ambiente e dei sistemi e dei processi, l'incertezza non può esserci. Fanno a cazzotti come idee, no? Quindi che cosa abbiamo fatto noi di fatto? Abbiamo trasformato l'incertezza nella colpa di qualcuno. Che vuol dire? Che il progetto era perfetto, solido, accettabile. Se non è andato a buon fine è perché qualcuno non ha fatto la sua parte, no? Quindi, come vedete, da questo tipo di impostazione deriva una continua caccia al responsabile, no? Perché c'è sempre qualcuno che arriva, che è sempre colpa di qualcuno. Allora io mi ricordo tempo addietro che c'era una tempesta di vento invernale a New York e c'era una signora che aveva perso ovviamente l'aereo perché non decollava nulla, perché c'era un'ira di Dio, la quale diceva: qualcuno pagherà per questo. Presenta il conto a Eolo, però rende molto chiaramente l'idea della questione, ovvero sia noi non siamo più in grado di accettare il fatto che qualcosa possa non andare come immaginiamo. Tant'è che questa cosa poi ci condiziona in modi più o meno evidenti, più o meno quotidiani, no? Pensate semplicemente l'organizzazione di una vacanza oggi, per cui tu ti sei già visto tutti i posti dove andrai, ti sei visto tutti gli hotel dove andrai, sai perfettamente quanto tempo resterai nell'uno o nell'altro, eccetera, eccetera. C'è tutta una tabella di tempi che sono più o meno rigidi, quindi praticamente già l'hai finita la vacanza prima di partire, arrivi lì e c'è sciopero, c'è stato un incendio, si è sentito male l'autista, l'hotel l'hanno chiuso per accertamenti fiscali e improvvisamente tutto quello che ti hai rimesso in campo va per aria, senza colpa di nessuno. No? Oppure ancora più divertente, tutto fila liscio, ma sei in un posto che lì ti piace molto più di quanto non avevi immaginato e vorresti rimanerci un paio di giorni in più, ma non puoi perché hai già prenotato tutto quello che accade dopo, quindi ti trovi incastrato in una questione che ti sei costruito da solo. Non so se, no? Voglio dire, il mondo è un processo. Il fatto che tutto sia interconnesso in qualche misura deve darti una misura di necessità di flessibilità e adattabilità. Noi siamo sempre meno adattabili, perché noi già tutto a monte. E tutto a monte non tiene presente il fatto che poi tu vai lì e quando sei lì le cose cambiano, magari te senti male, no? Può capitare. Mangi cibi che non conosci, ti trovi in situazioni per cui sarebbe opportuno che avessi un bagno a portata di mano, cose che capitano. Ecco, ma questo tu non lo potevi prevedere prima. Quindi, come vedete, no? C'è costantemente uno scontro tra ciò che hai progettato e progettando hai ritenuto ormai realizzato. Perché io non dico che il progetto non abbia una sua... Noi viviamo di progetti, ragazzi. Non possiamo vivere in nessun altro modo. Non so se già abbiamo affrontato il tema della mortalità, ma mi sa di sì. Non c'è modo altro in cui possiamo vivere. Tant'è che il progetto, perché si chiama progetto? A lingua interessante. Viene dal latino proiectus, vuol dire buttato avanti. E buttato avanti perché? Per tracciare un minimo di strada, perché altrimenti non sapremmo dove andare. No, il progetto è un mio tentativo di crearmi un percorso, ma è un tentativo, non è il percorso, non so se questa cosa è chiara. Quindi nel momento in cui io nego al progetto la possibilità di fallire, la possibilità di essere modificato, la possibilità di cambiare in qualche misura direzione, io mi sto incastrando in una situazione che spesso e volentieri poi pagherò caramente. Non so se vi ricordate la Deepwater Horizon, una delle catastrofi ambientali più recenti, quella del Mar dei Sargassi, in cui una piattaforma che faceva ricerche a profondissima, a grande profondità, si è distrutta, adesso sono usciti milioni di metri cubi di petrolio con danni che nessuno ha voluto stimare, eccetera, ok. Per King anche è successa questa cosa, tu già stai facendo una cosa, no, che insomma di per sé è abbastanza complicata, perché tra la piattaforma e sotto c'erano chilometri, quindi era una cosa insomma non proprio ovvia, e decidi che i componenti della parte, quella sotto, sono talmente sicuri e certificati che non hai bisogno di farne copie, perché è così che è andato. Cioè, loro avevano bisogno di bulloni per mettere a posto il danno, solo che nei loro progetti quel danno non poteva accadere, quindi non ce l'avevano sti bulloni. Li hanno dovuti rifare ed era una procedura lunghissima, perché erano fatti con delle leghe particolari, tutta una serie di complicazioni, no? Per le quali avevano detto che quelli sarebbero stati perfetti sempre. Ecco, no? Dopodiché non lo erano. Però prima di farne altri, perché da progetto non servivano, sono passati mesi, milioni e milioni di metri cubi di greggio nel Golfo dei Sargassi. Funziona così, no? Noi non siamo in grado, che ci piaccia o meno, noi non siamo in grado di avere un sapere che ci permetta la certezza. Questo poi lo vedremo meglio la prossima volta, perché è un'altra implicazione. Però diciamo, per il momento, tenendoci all'empirico, noi siamo alla mercé di piccoli avvenimenti, di piccole questioni, di piccole stupidaggini, o di grandi anche, no? Ovviamente. Perciò, in qualche misura, dovremmo farci i conti. Cos'è che mi restituisce in qualche modo quest'idea? Cioè, qual è una delle idee, uno degli strumenti, uno dei mezzi attraverso i quali io descrivo la mia vita, dove questo discorso in qualche modo è incorporato? È incorporato nell'idea di aspettativa. Aspettativa è esattamente questo, ovvero sia è un qualcosa che per ogni motivo dovrebbe accadere, però non è detto che accada. C'è il condizionale implicito, no? Aspettativa di vita vuol dire che tu potresti vivere almeno fino a 87 anni, ma mica è detto che tu ci arrivi. Come potresti vivere anche di più, no? Aspettativa che vuol dire, come diceva il vostro collega che mi ha prestato la definizione di cui vi dicevo prima, l'aspettativa è un'immaginazione fondata, che trovo sia una definizione geniale. Vuol dire che tu hai dei motivi, perché è chiaro, altrimenti mi diresti, vabbè, io volo, che me frega, no, non hai nessun motivo per aspettarti di volare, ma hai i motivi di aspettarti che in 3 anni ti laurei, quello sì, ok? Però non è detto che tu lo faccia, anche se avrei fatto tutto quello che serve. Io ho tanti vostri colleghi che hanno incidenti, problemi familiari, proposte lavorative, tutta una serie di cose che nel momento in cui ti iscrivi non prevedi minimamente, non sei in grado di prevedere, ringraziando Dio, perché se fossi in grado di prevederle, come dire, sarebbe duro campare oggettivamente, no? Quindi ti trovi fra capo e collo questi avvenimenti e in qualche modo devi adeguare il tuo percorso. Quando è che tu riesci ad adeguarlo meglio? Non, come dire, preventivando l'impreventivabile, che è quello che ci dicono di fare, no? Tu devi progettare l'improgettabile, ma il cazzo stai a dire, la lingua è quella, non puoi. Tu devi essere pronto ad adeguarti quando le cose non dovessero andare come le hai progettate. Perché tu lo possa fare questo, però, di nuovo, è una questione di pensabilità. Devi essere in grado di pensare che il tuo progetto non è detto che vada in porto. Non so se è chiaro. Se tu parti convinto che il tuo progetto si realizzerà, sei fottuto. Anche in termini, come diceva una mia collega molto, molto intelligentemente, in termini di economia esistenziale. Se tu fai una cosa e ti aspetti che accada, quando accade è normale, no? Quindi tu di fatto sei variante come umore tra l'insoddisfatto cronico perché non è andato nulla come dovevi e una medietà abbastanza grigia perché è andato tutto come ti aspettavi che andasse. Ma se tu invece non te lo aspetti, quando la cosa succede, cazzo sei contento. Quindi hai un range di emozioni, di ricompense emozionali completamente diverso. E sei realistico, peraltro. So se la cosa è chiara. Tanto per dirvene una, autobiografica, ho passato un anno a preparare la presentazione di un mio libro da parte di Michel Maffesoli, che è un sociologo francese che io trovo estremamente importante, era un'occasione, eccetera, eccetera, e il giorno prima del tutto la madre di Michel Maffesoli ha avuto un infarto. Che vuoi fare? Quindi devi adeguarti. Per fortuna c'era un amico francese che passava da Roma in quel periodo, che appunto l'ho messo lì a fare la presentazione al posto di... Ma potevo immaginarmelo io? Ripeto, ci sono cose che sfuggono radicalmente alla nostra capacità, sia di previsione che di controllo. Quindi sarebbe opportuno che la piantassimo di pretendere di poter controllare e prevedere tutto, perché non è così. Harry Potter, oggi è una giornata così, chi ha letto Harry Potter? Qualcuno? Bravi. A un certo punto, negli ultimi, mi pare l'ultimo, il primo tomo dell'ultimo volume, o quello prima, a un certo punto Simeone dice: stiamo andando a fare, non mi ricordo dove, in una banca, no, andiamo, facciamo, ciao Harry, ci serve un piano, e lui si guarda e fa: non è mai andato dritto uno, a sto punto vado e vedo che succede. Ecco, non voglio dire che non sia che sarebbe un'ottima idea, ma insomma, una via di mezzo tra il prevedere qualsiasi cosa e doverci poi sbattere il grugno regolarmente perché tanto non va come immagini, tanto vale, no, avere un po' di elasticità. Allora, l'idea di aspettativa, secondo me, è quella sulla quale va costruito il concetto di ruolo, perché appunto ci permette di salvaguardare un margine che sia positivo che negativo, ma che comunque si discosta da quella che è la previsione. Ok? Quindi quello che io vi propongo è: il ruolo è un insieme di aspettative connesse alla posizione sociale che si occupa. Ci siamo fin qui? Devo rispiegare qualcosa? Ok. Perché questa cosa è utile? Questo modo di concettualizzare il ruolo è interessante? Perché nell'idea di aspettativa, se la guardiamo con un po' di attenzione, troviamo dei presupposti, qualcosa di, come dire, implicito, che le dà un valore notevole. Una l'abbiamo già vista, l'incertezza. L'aspettativa implica una consapevolezza del fatto che le cose possono andare diversamente da come me l'aspetto, se no avrei la certezza e non l'aspettativa. Allora che succede? Una delle obiezioni che normalmente vengono fatte in questo caso è: vabbè, ma allora se le cose stanno così, tanto vale che lasciamo perdere, perché tanto nessuno fa più niente. Ah sì? Rispondo. Nel senso. Uno. Per certi versi noi facciamo così sempre, nel senso che noi ci comportiamo regolarmente come se le cose dovessero andare in un certo modo e scopriamo che poi non lo fanno, quindi non è che sia sta grande novità. Questo che vuol dire perciò? Che noi più o meno inconsapevolmente, più o meno profondamente, noi abbiamo la consapevolezza del fatto che c'è uno scarto tra ciò che mi aspetto e ciò che accade, che proverbi per esempio dicono tra il dire e il fare, no? Quella cosa che è un po' sfuggita a quasi tutti, ma sta lì, no? Ok, quindi come facciamo poi di fatto noi ad affrontare la vita veramente? Se lo sappiamo a un livello magari del quale non parliamo, a un livello del quale non vogliamo prendere consapevolezza perché è problematico, come facciamo a agire uguale? Perché noi investiamo nelle nostre azioni una quota di fiducia. Che fiducia ha una radice estremamente vicina a quella di fede. E tutto questo configura quello che nel capitolo del manuale trovate descritto come il fare come se. Noi facciamo come se le cose fossero ovvie, necessarie, previste, affidabili. Ok? Quindi io non vi dico di improvvisamente andare in giro come Amleto perennemente in dubbio, dire oddio, mo succederà chissà che catastrofe. No, quello che va in qualche modo salvaguardato è che nel caso questo accadesse, e per fortuna non accade sempre, se non si camperebbe, in quel caso voi non vi troviate fermi come il proverbiale coniglio davanti alla macchina che arriva perché non ve l'aspettavate, ma scatti in voi quella sapienza che vi dice ok, allora piano B. Non so se è chiara la questione. Cioè il punto centrale qual è? È conservare anch'essa, magari a livello inconsapevole, la percezione del fatto che può andar male e che tu devi essere pronto a reagire nel caso accada, perché succede. Ok? Poi nella tua vita, ringraziando Dio, 99% dei casi le cose vanno come dovrebbero, ma questa cosa, se voi la trasferite sulla scala del sociale, vi renderete conto che è quasi miracoloso che le cose vadano più o meno come devono. No? Perché se voi cominciate a pensare tutta la costellazione di processi per i quali l'autobus arriva a prendervi alla fermata all'orario dovuto, il fatto che arrivi all'orario dovuto sembra un miracolo, perché poteva capitare qualsiasi cosa. All'autista, al veicolo, a quello prima, alle porte, al meccanismo delle porte di uscita, al cane che non doveva passare sotto al camion, al suicida che non voleva buttarsi sotto la metropolitana come è successo a me l'altro giorno, quindi ore e ore per tornare a casa, eccetera, eccetera, eccetera. Capito? Quindi il momento in cui la cosa si verifica, uno tutto sommato dovrebbe dire, caspita però, che botta di culo, che oggi non è successo niente di tutto quello che poteva accadere per mandarmi per aria il passaggio, la partenza, il viaggio, il colloquio di lavoro, l'esame, la lezione, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi noi di fatto investiamo regolarmente una certa dose di fiducia nel nostro agire. Perché quell'agire è comunque, in qualche misura, esposto al fallimento. Ne abbiamo parlato della morte con voi? Temaccio, ma, come dire, io mi faccio sovente carico di una serie di questioni che normalmente non si toccano. Però il problema sta proprio esattamente lì. Qualcuno di voi ha presente la spada di Damocle? Che cos'è la spada di Damocle? No? Qualcuno sa di che parliamo? Ragazzi, è un mito greco, non è una cosa di cui è sconveniente essere al corrente. No? Non parliamo di Rocco Siffredi, è un'altra cosa. No. Scanso i chiusi, la spada di Damocle. Oh, no, è un'altra cosa. La spada di Damocle è una maledizione che il povero Damocle si becca a un certo punto per aver fatto cose che non andavano bene agli dèi, quindi lui va in giro con questa spada appesa sulla testa e appesa a un filo, che può rompersi in ogni momento. E tutti noi diciamo, povero Damocle, c'è un modo proprio spontaneo di vita, è merda questo che fa, senza vedere purtroppo però che Damocle siamo noi. La radice della questione, il grande problema della questione, la cosa estremamente sgradevole che c'è sotto tutto questo discorso, è che noi facciamo come se in ogni momento della nostra vita, perché noi non abbiamo nessuna garanzia di esserci stasera, sto pomeriggio, domani mattina, quando vi pare. Cioè il nostro vivere, quando ti dicono, ma come si fa? Come non si fa? Noi viviamo così. Perché tu, nel momento in cui esci di casa e dici, ciao mamma, torno alle 5, già stai facendo una scommessa. Che non voglio essere drastico, magari può esserti rotto una gamba, oppure puoi aver vinto una cosa e sei partito con gli amici, per carità, tanti motivi. Però l'idea generale è esattamente quella. Cioè, anche la famosa poesia di Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, non è che erano soltanto quelli che stavano in trincea, sta così, siamo tutti noi, perché tutti noi siamo come d'autunno sugli alberi le foglie. Tant'è che quando si stacca una foglia e te l'aspetti, ci resti male. Non tanto per lui, quanto per te, perché ti stanno ricordando che, no? Sei lì. Allora, c'è uno dei miei romanzi preferiti, del quale forse vi ho parlato, se no no, ma comunque, che è Il maestro e Margherita, di Bulgakov, dove c'è una scena iniziale col diavolo che è tutta giocata su questo registro, e che io trovo una delle cose più belle che siano state scritte in assoluto nella letteratura mondiale. E c'è il diavolo, che è il professor Voland, esperto di magia nera, che parla con dei burocrati moscoviti, i quali ovviamente sono non strutturati di più. E stavano discettando questi sul fatto che Gesù Cristo fosse una figura che non era mai esistita, e lui dice: beh, mi trovo costretto a dissentire perché ero lì quando Ponzio Pilato se ne è lavato le mani. E quelli lo guardano ovviamente un attimo straniti, perché non sembra particolarmente ovvio che qualcuno possa farti. Conoscete voi Sympathy for the Devil dei Rolling Stones? Ecco, più o meno, l'idea è quella. Allora, tant'è che l'ultimo adattamento teatrale che ho visto a Narnia 10 giorni fa, sugli applausi di fine c'era Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, era proprio perfetto. Allora gli dice, discutono ovviamente, allora il diavolo gli dice: senta, ma voi avete questa pretesa di poter controllare le cose, quando di vostro, la vostra specie è talmente limitata che non è in grado di fare progetti neanche, che ne so, per un migliaio di anni. E quello guarda e dice: ma come no, io so benissimo che cosa mi accadrà stasera. Ah sì? E che cosa le accadrà? Ah, io stasera verrò insignito di un magnifico premio all'associazione Massolit di letteratura proletaria e sovietica, eccetera eccetera, no? Quello si fa così. Cioè, no, lei non... No, Katiuscia ha già versato l'olio, per cui lei stasera sarà stato già decapitato. Quello ovviamente ci rimane male. E il diavolo gli dice: perché il vostro problema è che voi siete mortali all'improvviso. Che è anche questa, credo, una delle definizioni più geniali in assoluto dell'essere umano. Sei mortale all'improvviso. Non c'è bisogno che ti venga anticipato, non c'è bisogno che qualcuno ti scriva cose, che tu ti stia preparando, no, tu stai bene e poi non ci sei più. È brutto, è orribile per molti versi, però per molti altri versi è ciò che ci fa essere ciò che siamo. Non so se tra le altre cose avete letto anche Il Signore degli Anelli. Se non l'avete letto, siete fortunati perché ancora non l'avete letto, però sarebbe ora che lo leggeste, perché, santi Dio, io pagherei per poterlo rileggere un'altra volta la prima volta, ormai sto a 30, quindi figuratevi. Però Il Signore degli Anelli è un testo geniale da questo punto di vista, perché ha tutte le caratteristiche dello scrivere epico e mitico, e l'ha scritto uno, ci ha messo 60 anni. Però, voglio dire, sono cose che hanno un loro peso. E qual è il dono degli dèi agli umani? L'essere mortali. Ed è un dono, non è una maledizione, non so se mi spiego. Cioè, non è che dicono: ah, mo so cazzi vostri, io faccio mortali. No, vi regalo la mortalità, perché tutte le altre specie sono immortali. E l'immortalità è un'altra cosa. No? Se voi aveste tutto il tempo del mondo, come fareste a decidere cosa fare? Non ci sarebbe nessun motivo, no? Perché tanto posso fare qualsiasi cosa, posso fare il cantante rock, posso fare la badante di qualcuno, posso andare a lavorare in miniera, posso fare il verista, posso fare quello che voglio, tutta la vita, cioè se ho tutto, l'eternità davanti, alla fine non faccio niente, probabilmente, non lo so perché chiaramente essendo mortale ipotizzo, però l'idea generale che propone anche il famoso Simmel di cui abbiamo già parlato è che è la mortalità, è la consapevolezza della mortalità che ci permette di essere ciò che siamo, perché se anche non ce lo raccontiamo, nel momento in cui dobbiamo decidere di noi e del nostro futuro, la questione è: di tutte le cose che vorrei fare, qual è quella che mi sta più a cuore? Perché io quella riesco a fare, c'ho una vita sola, non ne posso vivere 50, non so se è chiaro. Quindi l'ordinare, il conoscere se stessi di cui abbiamo già parlato ripetutamente, tutto questo è funzionale, radicalmente funzionale al tuo vivere la tua vita, quella che vorresti vivere, l'unica che vorresti vivere, perché quella ci avrai, no? Però la puoi sprecare provandone un'altra, arrivando a un certo punto che non hai fatto nulla, il tempo è andato, ok? Quindi il problema della... questo anticipo un tema che toccheremo quando parleremo di Gilbert Durand, e dell'immaginario, ma il tema che c'è sotto, quello che probabilmente in molti cominciano a considerare il vero significato della cultura, è esattamente quello di permetterci di convivere col fatto che siamo mortali, e pare siamo gli unici che se ne rendono conto, capite? Perché anche a non saperlo equivarrebbe in qualche modo a una forma di immortalità che nessuno ti ha detto, per te quindi c'è tutto il tempo del mondo e fai come ti pare, ma noi lo sappiamo sin da subito che non è così, ok? Ed è un carico arduo da sostenere, tant'è che studiamo una serie di strategie. Qual è la strategia migliore? Quella del fare come se le cose fossero ovvie, per cui io ho una certa età e non ho nessuna ragione per immaginare che stasera non sarò a casa a cena. Via. E quindi mi comporto di conseguenza. Però, come vedete, anche in questo semplice gesto c'è una quota di fiducia. Non lo so, non me ne sono reso conto, ma sto investendo una forma, una qualche forma di fiducia nel fatto che sì, oggi durerà, succederà tutto come da copione. C'ho la mia agenda che mi sono scritto, come abbiamo visto nel corso del tempo, agenda che è un altro metodo per confermarmi nelle mie fantasie di sopravvivenza, no? Perché se io prendo un appuntamento per fra 3 mesi, implicitamente sto dicendo che fra 3 mesi sarò in grado di andare al mio appuntamento. Se io segno la data d'esame del 2022, sto dicendo che io fino al 2022 sarò qui e farò l'esame il 5 settembre, no? Come se fosse normale. Nel frattempo può essere successa qualsiasi cosa tra adesso e il 2022. Quindi, che tipo di razionalità strumentale è questa che prevede delle date che non sono in nessun modo sotto il mio controllo come date? Date, carino, anche il gioco linguistico. Ok? Quindi il tema dell'aspettativa è esattamente questo, è il fare come se tu vivi uguale, perché pur sapendo che le cose potrebbero non andare come pensi, fai come se invece fossi tranquillamente certo che andranno così. E quindi investi, impegni, ti applichi, studi, fatichi, eccetera, eccetera, eccetera. Altrimenti non ci sarebbe senso. Tant'è che le grandi sapienze di solito non fanno niente poi quelli che ce l'hanno, perché dice, vabbè, tanto sto qui, ascolto l'erba che cresce. No, non c'è problema, le cose succedono a prescindere. Però il punto centrale è questo. Quindi l'aspettativa è un modo di accettare all'interno della mia vita l'incertezza che ne è parte, anche se io non la voglio accettare, ma non è che il mio non accettarla cambi le cose, ed è anche un modo per cominciare a prendere, come dire, dimestichezza col fatto che io utilizzo la fiducia e la fede, perché la fede e fiducia sono due parole praticamente identiche, anche quando non ci faccio caso, io la impegno, la investo costantemente. Non so se vi è mai capitato di entrare in un'aula o in camera, in qualche posto, accendere la luce e la luce non si accende. Che fate? Vi ricordate la sensazione? Girate la chiave della macchina e la macchina non parte. Che fate? Parlate con la macchina di solito. Come parlate con l'interruttore? Perché? Perché quella è un'altra manifestazione di fiducia. Perché voi non avete idea in linea di massima del perché al momento in cui fate clic su quell'interruttore si accenda la luce. Voi sapete soltanto che vi aspettate che lo faccia. No? E questa aspettativa dove si rivela? Quando non accade. Quindi quando l'interruttore non fa quello che devi, tu lo guardi e dici, beh, te sei impazzito all'interruttore. E l'interruttore, poveraccio, ovviamente, può anche risponderti, fossimo nel mondo disco probabilmente lo farebbe, ma non qui, quindi tu rimani interdetto e parli col computer che non è partito o che ti sei bloccato e tu gli chiedi per favore, non stavo scrivendo, abbi pazienza, al computer, no? Tu non ti senti matto in quel momento, ti pare normale, perché? Perché tu da qualche parte lo sai perfettamente che hai instaurato con quell'oggetto un rapporto che non è un rapporto strumentale e basta, perché tu di quell'oggetto devi fidarti per forza, perché non sai come funziona. Non sei in grado di ripararlo, non sei in grado di prevederne le performance, non sai per quale motivo, de punto in bianco, il coso si ferma e tu rimani a guardare il computer così, che è in freeze, non lo sai. Ok? Quindi tu investi costantemente nella tua vita qualunque tipo di fiducia sia richiesta, tant'è che, non a caso, la mancata realizzazione è traumatica. In italiano, quando tu manchi a un'aspettativa, si dice che l'hai tradita. E tradire è un termine forte, ragazzi. non è un termine che usi in ogni qualunque momento. Tradimento implica una serie di, una sfera semantica estremamente irta e complessa, no? A partire da Giuda, andando avanti. Quindi nel momento in cui tu dici tradire le aspettative, vuol dire che sai perfettamente che lì in gioco non c'era semplicemente il comportamento meccanico, ma c'era il fatto che tu ci avevi creduto, no? Che è quello che si dice normalmente alla gente che te tradisce quando sei in rapporti amorosi, no? Ma io mi fidavo di te. È esattamente uguale. Tu te fidavi della macchina, te fidavi del computer, te fidavi del fatto che l'aereo sarebbe partito all'ora X, eccetera, eccetera, eccetera. Che tu lo voglia o meno, il modello è quello. Quindi tu nella tua vita, che è questa vita che pretendi così terribilmente razionale, controllata, definita, numericamente stabilita e descrivibile, hai un margine molto ampio di cose che accadono perché tu speri che accadano, non perché devono accadere. Perché non c'è nulla che deve accadere, salvo, di nuovo, no? Se vi ricordate, vi presento Joe Black, l'avevo schiarito un attimo, death and taxes, morte e tasse, sono le uniche cose affidabili. Quindi il problema è esattamente lì, l'aspettativa mi permette di recuperare tutta questa sfera difficile da gestire, ma essenziale per un buon vivere. Perché un buon vivere si fonda sull'accettazione, sul riconoscimento, sulla capacità di gestione di queste dimensioni, che sono dimensioni che a noi sfuggono, perché la nostra cultura è costruita su una serie di assiomi che vengono dati per ormai realizzati e che ti dicono che tu sei in grado di controllare, guarire, curare chiunque. Se vi ricordate, l'abbiamo detto parlando di Grey's Anatomy, no? Sempre l'ottica è quella. Allora sì, tu saresti in qualunque altro posto del mondo, moriresti, ma qui noi siamo quelli che dall'oggi a domani si inventano i miracoli. Molto bello, è terribilmente poco realistico però, no? Quindi se qualcuno sbaglia e non riesce a mettere insieme i livelli delle cose, può pretendere da te che tu riesca a fare un miracolo anche se tu non hai proprio nessun modo per farlo, perché sei semplicemente un essere umano e quindi quello sai, insomma, come dire. Ok? Ci siamo fin qui? Domande? Ok, allora c'è un'altra dimensione interessante dell'aspettativa, e poi vi facciamo un altro piccolo break e passiamo al contributo della mia collega, che è quella della relazionalità. Perché le aspettative non sono solo nostre verso gli altri, ma sono anche degli altri verso di noi, cosa che spesso e volentieri ci sfugge. E che nell'aspettativa invece si dà a vedere in modo piuttosto chiaro, perché dopo tutta quella ginnastica di ruoli che abbiamo fatto all'inizio della lezione, vi ricordate, l'istituzione di qua, di là, però tu ti aspetti qualcosa da qualcuno, non ti aspetti qualcosa da un'istituzione. Tu ti aspetti dall'impiegato del catasto, ti aspetti dal vigile, ti aspetti dal tuo collega, ti aspetti cose da persone vere, che poi possono anche fare i ruoli nelle istituzioni, per carità, ma la tua aspettativa non è astratta verso l'istituzione in sé, è verso qualcuno, ma sei tu che devi far passare la pratica, non l'istituzione in generale. Allo stesso modo quel qualcuno ha delle aspettative verso di te. Ok? Quindi l'aspettativa configura una dinamica bidirezionale, configura una relazione. Questo è il punto. Mentre insieme ai modelli di comportamento ti devi mettere a riflettere come sono nati, come è successo, eccetera, per vedere la loro origine sociale, nell'aspettativa invece è evidente che tu hai un qualche motivo, come dicevamo prima, un'immaginazione fondata verso qualcuno che ti faccia qualcosa, ma allo stesso tempo lui ce l'ha verso di te, cosa che per voi ragazzi spesso e volentieri è seccante, perché configura perfettamente il rapporto docente-discente, no? Che vuol dire? Vuol dire che voi vi aspettate che io faccia lezione, ma io mi aspetto che voi studiate, e la dinamica è completa, no? Quindi che c'è nascosto in questo discorso? C'è un fondamento per la costruzione di, come dire, posizioni forti moralmente. Che vuol dire? Questo è un estratto da un'opera molto interessante che si chiama Alle radici dell'io, di un filosofo canadese che si chiama Charles Taylor, che dice esattamente questo. Io quando è che posso emettere un giudizio morale? Quando in un rapporto di questo genere ho fatto ciò che devo. Se siamo in un rapporto di questo genere, la prendo così, non perché sia lei, mi trovo lei davanti. Allora, che dovevamo fare? Io dovevo fare lezione, dovevo cercare di farmi capire, dovevo essere qui per un tot ore, io l'ho fatto. Lei che doveva fare? Essere qui a lezione, studiare e venire a fare l'esame e superarlo. Se lei non passa l'esame, io ho titolo a chiederle perché lei non passa l'esame? Perché io il mio l'ho fatto. Non so se la cosa è chiara. Cioè, il fatto che la relazione, l'aspettativa sia relazionale, implica che al suo interno chi fa le cose ha titolo a chieder conto agli altri. E l'altro non ti può dire chi sei tu per chiedermelo, perché lo sa benissimo chi sei tu per chiedertelo. Perché era lì con te. Non è qualcuno che è stato in qualche misura insignito di questo diritto da altri. Non è il giudice che viene da fuori, non è il terzo escluso. State lì entrambi. Allora, tu dovevi fare la mia pratica, io devo darti il pagamento e tutti gli atti, io gli atti, il pagamento te lo dati, la pratica dov'è? E lì non ti può dire, ma no, sei tu che dovevi averlo fatto. So se la cosa è chiara. Cioè implica un'etica relazionale. Il fatto che l'aspettativa sia relazionale crea nel processo stesso di relazione delle posizioni che ti danno diritto a chieder conto. Perché sì, tu c'hai tutte le scuse del mondo, che capita spessissimo, anche con voi, ovviamente i presenti esclusi, per i quali c'è sempre un qualche montagna di problemi che è successa nel frattempo, ma capitano a tutti i problemi, ragazzi. C'è sta novità, non è che qualcuno c'ha l'appalto. Se tu c'hai tutti i tuoi problemi, io ho tutti i miei problemi, però io i miei problemi li ho fatti e sono qui, tu no, quindi come mai? Non so se la cosa è chiara. Ok? Quindi, in qualche modo, se noi riformuliamo il ruolo in chiave di aspettativa, stiamo anche accentuando questo discorso, ovvero sia il fatto che sono le microrelazioni che fondano anche l'etica, anche la morale, perché è da lì che nasce la questione. Non so se è chiaro. E nello stesso tempo ti sto anche dicendo, ma io mi sono fidato che tu le facessi le cose, tornando a quello che dicevamo prima. Ok? Quindi non è semplicemente una cosa strumentale, perché c'è il concetto di aspettativa che porta con sé il condizionale, quindi io, pur sapendo che potessero andare male le cose, io comunque ho fatto quello che dovevo. E quindi ho ancora più titolo a chiederti perché tu no. E sei il figlio dell'oca bianca, si diceva quando ero piccolo. L'idea è esattamente quella. In quella situazione non hai più alibi. Ok? Quello è il problema. E il pregio, ovviamente. Perché è facilissimo ripararsi dietro. Ah, mi è successo questo. Non so se dice i Blues Brothers, quando arriva finalmente la donna di John Belushi e lui comincia con i cavalletti, è andato a fuoco, spazzino da denti, è nevicato. E qualunque cosa, no? Ti cominciano a tirare in ballo le sette piaghe d'Egitto. Perché? Perché siamo pieni di, come dire, disponibilità a dare la colpa ad altro. Ma noi non vogliamo farci carico, e quello è il problema. Ed è anche uno dei motivi, come vi ho già accennato, per i quali la cultura soggettiva è complicata, perché la cultura soggettiva implica riconoscere che è pure colpa tua. Perché se è vero, con la teoria del caos, che il tuo agire poteva fare la differenza e tu non hai agito, questo in qualche modo ti rende corresponsabile. Non è mai il problema di qualcun altro. È anche un tuo problema. So se la cosa è chiara. Qualsiasi cosa è anche un tuo problema. È ovvio che, salvo Che Guevara, dei bei tempi, farsi carico di tutti i problemi del mondo non è pensabile, quindi chiaramente. Però ciò non toglie che la consapevolezza del fatto che tu non hai titolo a chiamarti fuori è importante. Perché vorrà dire che sulla stessa scala per la quale tu decidi di vivere una vita invece di un'altra, potresti scegliere un problema perché diventi il tuo problema, che non deve essere necessariamente il salvare il mondo, può essere qualcosa di molto più contenuto, può essere creare uno spazio verde sotto casa tua, può essere fare in modo che certe persone possano vivere meglio gli ultimi anni della loro vita, non mi interessa, perché non è il problema dell'impatto del problema, il problema è il fatto che tu lo scelga come il tuo problema, quello dove sei chiamato a render conto, dove il tuo agire può fare la differenza. Ok? Quindi nel momento in cui io adotto la prospettiva relazionale dell'aspettativa, sono disponibile a farmi carico delle conseguenze, perché ci sono dentro anch'io. Capite? Quello è il punto. E perché io possa chiedere a qualcuno di fare quello che deve, per primo devo averlo fatto io, se no non regge. Non posso chiedere a qualcuno di comportarsi correttamente se io non mi comporto correttamente. Non so se la cosa è chiara. No, perché se io sono il primo che bara in tutti i modi possibili, allora poi mi devo aspettare che lo facciano anche loro, perché è abbastanza normale, no? Tutto lì. Nel momento in cui io adotto l'ottica della relazione, la devo portare avanti. Mi dà delle, come dire, mi permette di fare certe cose, ma mi chiede anche di farne altre. È un continuo gioco di equilibri, no? Uno dei motivi per cui non vi ho parlato, ma ve lo accenno in chiosa, dell'altra accezione del ruolo, che è quella più diffusa, che è il ruolo come insieme di diritti e di doveri, è che noi i doveri li abbiamo completamente persi di vista. E siccome nell'insieme di diritti e doveri pare che questa cosa ti venga attribuita da una, dal famoso Leviatano di cui parlavamo prima, non c'è nulla di relazionale. Ci sei solo tu che pretendi. Fine, che è quello che vedete fuori. No? Questo è il problema. Che tutti tendiamo a fare, no? Ah, ma io ho il diritto di... Sì, ma tu c'hai pure il dovere di... Quello non c'è mai. Il tuo diritto invece è regolarmente sacrosanto. Tant'è che il mio, diciamo, padre sociologico, che non, voi non conoscete, manco avete libri, per cui ve lo menziono così soltanto per un atto di rispetto, che era Carlo Mongardini, che è un grande sociologo italiano, ha creato questa categoria che secondo me è geniale, dicendo che il cittadino del XXI secolo è l'avente diritti. Fine. Non è tenuto a fare nulla lui, ha diritto di pretendere tutto però. No? Come quelli che non pagano le tasse ma esigono i servizi, io li adoro quelli così. No? Ah, ma qui non funziona niente, tu hai evaso milioni di euro, però puoi pretendere che l'autobus venga regolarmente sotto casa tua, ti prenda l'immondizia, no? Tutte queste cose qui. Vedete che è facile, sono esempi che proprio vengono spontanei, no? Ecco. Allora, il problema dell'aspettativa, o meglio il bello dell'aspettativa dal mio punto di vista, è che in questa semplice parola c'è tutto questo insieme semantico, no? Perché l'aspettativa implicitamente richiede un rapporto con altri, richiede un'equivalenza nel rapporto, quindi un coinvolgimento nella relazione, e implica l'incertezza, perché è proprio fondata sull'idea stessa, appunto è un'affermazione al condizionale, no, dovrebbe andare così. Se tutto funziona, tutto fila liscio, eccetera, eccetera, quelle famose formule apotropaiche, e peraltro mette in luce il fatto che tu vivi su un tessuto che è fatto di fiducia. Fiducia negli altri, fiducia negli oggetti, fiducia nel destino, fiducia dove vivere, quello sceglietelo voi, però di fatto noi viviamo costantemente come se le cose dovessero andare come immaginiamo che possano andare. E ci campiamo normalmente, quindi è una strategia che paga. Quello che vi sto dicendo è che non è che va rinunciata a questa strategia e quindi diventiamo tutti quanti i portatori della patente della Iella di Pirandello, tutti vestiti di nero e contentiamo. Però dobbiamo ricordare da qualche parte che se le cose non vanno come devono andare, non è un affronto nei nostri confronti, ma è qualcosa che poteva accadere, e di conseguenza ci muoviamo di conseguenza, accettandola, adeguandoci, modificando i quadri, cambiando le cose e facendo sì che non sia una catastrofe ma semplicemente un ostacolo. Ok? Allora, break.